È giovedì 22 maggio 2025. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Fabrizio.
Ciao Carmen. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
Come sempre, la prima parte del programma è dedicata all'attualità. Iniziamo con una conversazione sul Project Esther della Heritage Foundation, nato con l'obiettivo di distruggere l'attivismo pro-palestinese negli Stati Uniti. Questo progetto afferma di contrastare l'antisemitismo, ma sembra che stia in realtà usando una posizione filo-israeliana per mascherare obiettivi legati al nazionalismo bianco. Proseguiremo poi con un'analisi del rapporto secondo cui i movimenti di estrema destra in Europa hanno saputo sfruttare la frustrazione dei giovani maschi sotto i 25 anni per la perdita di un lavoro stabile e dell'indipendenza economica, considerate tradizionali espressioni di mascolinità. Nella sezione scientifica del programma parleremo di uno studio secondo cui gli uomini francesi hanno un'impronta di carbonio del 26% più alta a causa del consumo di carne rossa e dell'uso di automobili. E infine parleremo delle scarpe di Barbie. 65 anni di cambiamenti nel ruolo delle donne nella società si riflettono sulle scelte d'abbigliamento di Barbie.
Esatto. Un viaggio attraverso l'evoluzione che ha portato dai tacchi alti alle scarpe basse.
Da un'angolazione del piede di 40 gradi, che Barbie ha mantenuto per i primi 30 anni, fino ad arrivare allo zero. Beh, ne parleremo meglio più avanti nel programma. Ma adesso dici, di cosa ci occuperemo nella seconda parte?
Come sempre, i segmenti dedicati alla grammatica e alle espressioni saranno incentrati sulla lingua e cultura italiana. La prima conversazione conterrà molti esempi del tema grammaticale di oggi. General Introduction to the Trapassato Prossimo. E l'ultima conversazione dell'episodio illustrerà l'uso di un altro proverbio italiano, non essere farina del proprio sacco.
Benissimo, credo che possiamo iniziare.
Sì, niente più indugi.
Allora che si alzi il sipario.
Il progetto Esther della Heritage Foundation mira a stroncare il sostegno pro-palestinese negli Stati Uniti.
Alla fine di aprile, la Heritage Foundation ha inviato una delegazione in Israele per incontrare importanti figure politiche locali e discutere della propria iniziativa politica chiamata Progetto Esther. Il progetto prende il nome da una regina biblica ricordata per aver salvato il popolo ebraico. L'intento è smantellare il movimento pro-palestinese negli Stati Uniti, etichettando i critici di Israele come parte di una rete di sostegno al terrorismo. Il progetto Esther è stato elaborato dopo l'attacco di Hamas contro Israele del 2023. Il piano propone di combattere l'antisemitismo attraverso misure drastiche: eliminare contenuti educativi, tagliare i fondi a istituzioni considerate ostili e deportare studenti stranieri che difendono i diritti dei palestinesi. A soli 4 mesi dall'inizio della nuova amministrazione Trump, gli autori del progetto affermano che le recenti azioni della Casa Bianca sono in linea con le loro proposte. Sebbene gli Stati Uniti abbiano storicamente sostenuto Israele, i critici ritengono che il progetto sfrutti le legittime preoccupazioni sull'antisemitismo per equiparare le proteste pro-palestinesi al sostegno del terrorismo. Inoltre, secondo loro, ignora del tutto gli atti antisemiti provenienti dall'estrema destra, promuovendo al contrario un'agenda conservatrice volta a trasformare il mondo accademico e a silenziare il dissenso.
Sai, Carmen, trovo piuttosto allarmante il modo in cui stanno cercando di etichettare chiunque critichi Israele come parte di una rete di supporto al terrorismo. Stanno essenzialmente criminalizzando il sostegno alla Palestina con la scusa di combattere l'antisemitismo.
Indubbiamente è un approccio provocatorio, ma è innegabile che nei discorsi su Israele circoli anche molto antisemitismo.
È vero, ma confondere la critica a Israele con l'antisemitismo non è la risposta. Devo ammettere, però, che bollare ogni critica a Israele come antisemitismo o addirittura come forma di terrorismo è una mossa geniale, per quanto malvagia, ovviamente.
Fabrizio, in certi casi la retorica anti-Israele supera davvero il limite e sfocia nell'antisemitismo. Non si tratta solo di critica. C'è una linea sottile che alcuni attivisti sembrano ignorare.
Sono d'accordo. È una questione complessa. Ma mi preoccupa che il progetto si concentri solo sui critici di sinistra, ignorando l'antisemitismo che proviene dai suprematisti bianchi e da altri gruppi dell'estrema destra. A proposito, le grandi organizzazioni ebraiche sono coinvolte in questo progetto?
Non secondo un articolo di The Forward, un organo di informazione rivolto al pubblico ebraico americano. Si legge che nessuna delle principali organizzazioni ebraiche abbia partecipato alla stesura del piano. E questo rende la tua osservazione davvero pertinente.
In alcuni paesi dell'Unione Europea, i giovani uomini votano in modo sproporzionato per i partiti di estrema destra.
Negli ultimi anni, molti paesi europei hanno registrato un notevole aumento del sostegno ai partiti di estrema destra, in particolare da parte degli uomini sotto i 25 anni. Un recente rapporto pubblicato dall'European Policy Center rivela che i giovani maschi In Croazia, Finlandia, Spagna, Portogallo e Danimarca hanno una probabilità oltre 4 volte superiore rispetto alle coetanee di votare partiti di estrema destra. Secondo il rapporto, questo cambiamento è motivato da una reazione al femminismo, dall'erosione dei privilegi maschili e da condizioni economiche sfavorevoli per i giovani uomini, soprattutto quelli provenienti dalla classe operaia. Questi ultimi stanno vivendo un calo del reddito e delle opportunità lavorative, mentre le giovani donne della stessa fascia d'età stanno registrando progressi economici sempre più significativi. Questo crescente divario ideologico tra i generi rappresenta un rischio per la democrazia e per la parità di genere, poiché i giovani uomini attratti dall'estrema destra tendono a mostrare un minor sostegno ai valori democratici. Per contrastare questa tendenza, il rapporto invita a porre maggiore attenzione alle problematiche economiche e a promuovere valori progressisti per costruire una società più equa.
Incredibile! Le cifre sono sconvolgenti. Pensa, i giovani uomini hanno 4 volte più probabilità di votare per l'estrema destra.
Davvero rivelatore, non credi? Secondo me è soprattutto una reazione al femminismo e alla perdita dei privilegi maschili.
Il femminismo può avere un ruolo, certo, ma non si può ignorare la questione economica. Il calo del reddito e delle opportunità lavorative pesa molto e purtroppo l'estrema destra sta sfruttando le frustrazioni economiche, proponendo una visione distorta della mascolinità.
Il fatto è che a molti uomini la visione distorta di cui parli non dispiace affatto. Guarda i dati. Il 91% delle madri dedica almeno un'ora al giorno ai lavori domestici, contro solo il 30% dei padri. È un dato che si sposa perfettamente con la retorica antifemminista. Bisogna proporre soluzioni che rifiutino completamente quel tipo di narrazione.
Su questo non ti do certo torto, Carmen, ma è fondamentale affrontare anche le difficoltà economiche. Se non lo facciamo, l'estrema destra continuerà a guadagnare terreno.
Non hai tutti i torti, è un equilibrio difficile.
Gli uomini francesi hanno un'impronta di carbonio superiore del 26% a causa della carne rossa e delle automobili.
Uno studio pubblicato il 14 maggio dall'Istituto Grantham per la ricerca sui cambiamenti climatici e l'ambiente della London School of Economics rivela che in Francia gli uomini hanno un'impronta di carbonio superiore del 26% rispetto alle donne. Ciò è dovuto principalmente al consumo di beni considerati stereotipicamente maschili, come le automobili e la carne rossa. Lo studio, che ha coinvolto 15.000 partecipanti, evidenzia come la differenza nelle emissioni tra generi possa essere paragonabile a quella tra persone a basso e alto reddito. Anche le dinamiche familiari giocano un ruolo. Le coppie tendono a uniformarsi nelle scelte alimentari, mentre le donne single mantengono più facilmente diete a basso impatto ambientale. Sebbene l'aggiustamento di determinati fattori, come il reddito e l'istruzione, riduca il divario al 18%, in generale gli uomini consumano più calorie e spendono di più, contribuendo così a maggiori emissioni di carbonio. Sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire la maggiore attenzione delle donne verso le tematiche ambientali e la loro propensione ad adottare comportamenti più sostenibili.
Sono sicuro che molti direbbero lo stesso degli uomini italiani.
Probabilmente sì. È uno stereotipo che ha una sua logica. Tuttavia, lo studio si concentra esclusivamente sugli uomini francesi.
Non trovo giusto dare tutta la colpa agli stereotipi. Non pensi che gli uomini abbiano semplicemente bisogno di più calorie per via della maggiore massa muscolare?
Secondo lo studio, gli uomini tendono a consumare molto di più rispetto alle donne, anche tenendo conto del fabbisogno calorico.
Capisco cosa vuoi dire, ma mi sembra ingiusto generalizzare. Molti uomini stanno diventando più attenti all'ambiente e stanno adattando la loro dieta.
Ma non si tratta solo di calorie, è una questione di scelte. La carne rossa e le automobili sono spesso associate alla mascolinità. Le donne, invece, mostrano più attenzione verso il cambiamento climatico e sono più inclini ad adottare abitudini sostenibili. È quasi come se sentissimo il dovere di compensare quell'impronta ambientale più alta.
Come 65 anni di cambiamenti nel ruolo delle donne nella società si sono riflessi nelle scarpe di Barbie.
Uno studio pubblicato la scorsa settimana sulla rivista PLOS ONE ha analizzato quasi 3.000 bambole Barbie prodotte nell'arco di 65 anni. Si è passati dalle scarpe con il tacco alto a quelle basse, riflettendo l'evoluzione delle norme sul lavoro e delle aspettative sociali nei confronti delle donne. Inizialmente Barbie era raffigurata con i tacchi alti, mantenendo un'angolazione del piede di 40 gradi per i primi 30 anni. A partire dal 1990, però, con l'introduzione di ruoli professionali diversificati, come la paleontologa o l'impiegata del McDonald's, sono comparse versioni con i piedi piatti. A metà del 2024, il 60% delle nuove Barbie era progettato con scarpe basse. I ricercatori sottolineano come questa transizione simboleggi cambiamenti più ampi nei ruoli professionali delle donne. Lo studio evidenzia anche l'importanza che le donne scelgano le calzature in base alle mansioni da svolgere, senza lasciarsi condizionare da giudizi legati all'uso dei tacchi. L'obiettivo è rivendicare la libertà di indossare ciò che si preferisce, senza essere giudicate.
Incredibile! Questo mostra quanto lentamente si muove il progresso. A Barbie sono serviti 30 anni solo per pensare di abbandonare i tacchi alti. Del resto, chi non vorrebbe passare la vita in punta di piedi?
A metà del 2024, il 60% delle nuove Barbie indossa scarpe comode. È comunque un progresso, no?
A questo punto mi aspetto di vedere presto una Barbie podologa per promuovere la salute dei piedi. Giù quei tacchi, signore! Viva le scarpe basse!
In realtà esiste già una Barbie fattorina della pizza con le scarpe da ginnastica. I tempi sono cambiati. Sono finiti i giorni in cui le donne dovevano portare i tacchi persino per fare le assistenti di volo. Ora vale il motto «Indossa ciò che vuoi».
Chi l'avrebbe mai detto che Barbie potesse ispirare le scelte di moda e l'uguaglianza sul posto di lavoro?
È il contrario, Fabrizio. Barbie ha reagito ai cambiamenti nelle tendenze sull'uguaglianza lavorativa.
General Introduction to the Trapassato Prossimo. Segreti e leggende di Santa Maria Maggiore.
Nelle ultime settimane, una delle basiliche più antiche e affascinanti di Roma, Santa Maria Maggiore, è tornata sotto i riflettori. La decisione di Papa Francesco di voler essere sepolto lì ha sorpreso molti, anche perché i suoi predecessori, ancora prima di morire, avevano scelto le grotte vaticane. Ma questa basilica è molto più di un luogo di culto. È un simbolo, amata dal popolo e dai papi, teatro di miracoli, sepolture misteriose, apparizioni notturne e persino di un tentato golpe.
Hai ragione. Basta varcarne la soglia per sentirsi immediatamente immersi in secoli di storia.
Lo sapevi che Bernini, il grande scultore del barocco, è sepolto lì? La sua tomba si trova proprio ai piedi dell'altare. E pensa che lui, per gelosia, aveva fatto sfregiare la sua amante. Eppure il Papa lo perdonò e lui continuò a scolpire e progettare capolavori in tutta Roma.
Sì. Però ci sono anche episodi più nobili da raccontare.
Sicuramente, alcuni anche molto bizzarri e fantasiosi.
Ad esempio, trovo affascinante la storia di Emanuele Nevunda, che i romani chiamavano affettuosamente Negrita. Sai chi era?
Non ne ho la più pallida idea.
Venne dal Congo agli inizi del 600. Aveva viaggiato per anni per portare un messaggio di pace al Papa, ma morì poco dopo essere arrivato a Roma.
Curioso, ma quella che mi affascina di più è la storia legata al 5 agosto del 358.
Ah sì? Racconta un po'.
Si dice che Roma si fosse svegliata coperta di neve in piena estate. Prima ancora di capire cosa fosse accaduto, i fedeli avevano gridato al miracolo. E proprio lì, dove era nevicato, fu costruita la basilica. Ancora oggi si celebra quel giorno con petali bianchi che cadono dal soffitto. Una scena bellissima.
A proposito di vicende strane, ce n'è una legata ai re di Spagna.
Forse ti riferisci all'oro che fu usato per rivestire il soffitto e che Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona avevano donato alla basilica.
Esatto. Ma pensavo anche alla leggenda secondo cui i monarchi spagnoli avrebbero avuto il diritto di entrare a cavallo nella chiesa. Una cosa piuttosto insolita. Tuttavia, sembra che nessuno l'abbia mai fatto.
Una sciocchezza, ovviamente.
O forse no. Chissà.
È vero. Invece che le spoglie di Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone, si trovano nella basilica. Considerata scandalosa per i costumi dell'epoca, fu musa di Antonio Canova.
Perché scandalosa?
Oggi quella statua è considerata un capolavoro, ma all'epoca fece scalpore perché Paolina aveva posato nuda per lo scultore. Insomma, Santa Maria Maggiore non è solo un monumento, è uno specchio di Roma, grande, contraddittoria, piena di storie, tutte da raccontare, ascoltare e tramandare.
Non essere farina del proprio sacco. Conegliano scrive la storia della pallavolo. Nel cuore della provincia veneta, una squadra di pallavolo sta scrivendo le regole del successo sportivo, lasciando tutti a bocca aperta. Si tratta dell'Imoco Volley Conegliano, fondata nel 2012 e protagonista, in poco più di un decennio, di un'ascesa vertiginosa. Ha conquistato tutti i principali trofei: Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa, Mondiale per club. E a maggio ha aggiunto alla sua bacheca anche la terza Champions League, un dominio raro che ha pochi paragoni nello sport italiano recente. Eppure, Conegliano non è una metropoli, ma una cittadina di poco più di 3.000 abitanti, conosciuta soprattutto per le colline del Prosecco. Ed è proprio da qui che arriva oggi una delle squadre più vincenti del panorama internazionale e, secondo molti osservatori, la più forte del mondo.
Ma quando una squadra domina così a lungo, viene spontaneo chiedersi se il merito vada davvero alla società oppure, più semplicemente, alla presenza di fuori classe in stato di grazia.
Stai forse insinuando che questo percorso non sia farina del proprio sacco?
Beh, quando vinci sempre, magari con le stesse campionesse, viene da pensare che sia soprattutto una questione di nomi.
Indubbiamente i fuoriclasse contano. Tuttavia, negli sport di squadra, il talento individuale è solo uno degli ingredienti del successo e non è sempre il più determinante. La differenza la fanno le dinamiche collettive.
Tipo?
La fiducia reciproca, per esempio, ma anche l'intesa tattica, la capacità di gestire la pressione e di reagire ai momenti difficili.
Certo, ma senza campioni difficilmente si vince.
senza dubbio, ma servono anche una buona dirigenza. Uno scouting intelligente e idee chiare sul lungo periodo. Conegliano si è costruita una reputazione a suon di vittorie e non è giusto dubitare che tutto questo non sia farina del proprio sacco.
Ma vincere aiuta a vincere, dico bene?
È vero. E poi hanno in panchina Daniele Santarelli, un allenatore che vince ovunque va.
Allora, questo conferma la mia tesi. Forse il segreto non è tanto della squadra, ma dei singoli.
Non ti impuntare su questo argomento. Conegliano ha costruito una cultura sportiva collettiva. Non è una semplice collezione di talenti importati. È un ecosistema.
Ma questo ecosistema, come lo chiami tu, non rischia di soffocare la competizione?
In che senso?
Quando il divario diventa strutturale, lo sport perde la sua magia. Se sai già chi vincerà, perché guardarlo?
Perché dietro ogni trionfo c'è una narrazione che merita di essere ascoltata. Quella di Conegliano è la storia di una provincia che si prende la sua rivincita sulle grandi potenze sportive. Un Davide che sfida Golia e lo batte con metodo e visione. E anche se, come insinui, tutto questo non fosse farina del proprio sacco, resta il fatto che nessuno è riuscito a farne un capolavoro tanto convincente.
Che giornata uggiosa, sembra novembre.
Ah, davvero, ma tanto su. Siamo quasi quasi a giugno.
Speriamo.
Dai, ciao.
Ciao.